appunto perché la trasfigurazione del Signore è una delle tappe fondamentali dell'itinerario cristiano. Qui in Oriente i monti principali dove si è sviluppata la vita monastica sono segnati dalla trasfigurazione. Monte Sinai, monastero di Santa Caterina, c'è un bellissimo e forte mosaico del Cristo trasfigurato, una maestà prorompente davanti a chi guarda questo volto, questo corpo del Signore. Vediamo qui il monte Tabor, abbiamo la trasfigurazione del Signore. Andiamo in Grecia, alle Meteore, e là il monastero più alto è dedicato alla trasfigurazione. Andiamo al monte Athos, il monastero principale è quello della trasfigurazione. Perché mai la tradizione spirituale che trova nel monachesimo un suo incentivo molto forte e quindi anche indicativo per la vita del cristiano, accentua così il mistero della trasfigurazione? Perché questo mistero è avvenuto prima che il Signore fosse trasfigurato nella risurrezione. È avvenuto nel suo cammino verso Gerusalemme. Quindi è un mistero che riguarda la vita cristiana. Partendo da una frase, da una parola del Salmo, chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? La risposta è chi ha mani innocenti e cuore puro. Per cui la salita sul monte avviene per diventare puri di cuore, innocenti nel proprio agire e nel proprio operare. Quindi tutta l'esperienza spirituale è un'esperienza che parte da uno stato di tenebre soprattutto interiori, perché le passioni ottenebrano l'intelletto, ottenebrano il cuore e quindi accecano con la spinta irrazionale che nasce dal nostro subconscio e invade tutta l'esistenza esprimendosi con la forza dell'ira e della violenza e con la brama insaziabile di possedere. Da queste due forze primigenie della nostra natura provengono, attraverso i vari contatti e occasioni, quelle che la tradizione cristiana, soprattutto monastica, ha elencato nei sette vizi capitali: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia, più un ottavo che è poco ricordato, che è la tristezza. Cioè l'accidia genera uno stato di paralisi generale, di disgusto della vita spirituale, che infonde nell'animo una profonda tristezza del vivere, tristezza che sembra placarsi quando le passioni si rifanno vive nel bramare, nel sognare, nel voler possedere. Allora il Signore cosa fa? Prende i discepoli e li fa salire sul monte, li conduce in alto con sé sulla montagna. E che cosa significa questa salita? Sta scritto nel Salmo: beato l'uomo che ha disposto le ascensioni nel suo cuore. Colui che parte dalla base del monte e pensa e riflette nella sua vita che cosa deve fare, comincia a dire quali sono i vari gradi di questa salita e si mette alla scuola di un maestro di vita spirituale perché gliele indichi e possa percorrerli uno a uno nella sequela di Cristo per giungere alla cima del monte. Ora, ciò che registra la nostra condizione è il nostro intelletto. L'intelletto, il pensiero, è lo specchio della nostra anima. Quello che noi sentiamo, che noi valutiamo, si trasforma in pensiero. Il pensiero è oggetto immediato dell'analisi spirituale, perché il pensiero, apparentemente semplice, è un pensiero sempre composto. Il pensiero semplice proprio di colui, come vi dicevo stamani nell'omelia, aderisce con semplicità di spirito alla parola di Dio, varcando la soglia dell'impossibile. Difatti, qui nella base del monte, quando il Signore incontra il lunatico, cioè colui che è influenzato dalla luna, secondo gli antichi, e il Padre dice: ma se tu puoi, vieni in nostro aiuto, Gesù risponde: se tu puoi, tutto è possibile a colui che crede. Allora il Padre grida: credo, Signore, vieni in soccorso alla mia incredulità. Quindi abbiamo questo movimento di ascensione, di purificazione del cuore da questi strati sempre più spessi in cui il pensiero è complesso, contorto, autogiustificante, sì, e poi ora tocca questa passione, ora tocca quell'altra, ora si confonde, si acceca, si disorienta, per cui noi non sappiamo più dove siamo, cosa stiamo facendo, qual è il nostro cammino. Allora il pensiero si dipana, il nostro intelletto lentamente si chiarifica. E allora il pensiero si fa semplice come pura adesione alla parola di Dio. Ma ancora questo non è ancora il termine, perché il termine è contemplare il Signore trasfigurato. La contemplazione del Signore trasfigurato avviene a un livello in cui l'ordine naturale è trasceso. L'Evangelista Marco, in un versetto densissimo, dice: e si trasfigurò, cambiò forma davanti a loro, e le sue vesti divennero così bianche che nessun lavandaio sulla terra le può rendere così bianche. Che significa? Nessun livello, per quanto sublime, di purificazione l'uomo possa raggiungere, come quello della legge, che è molto attenta alla purificazione prima di entrare in rapporto col Signore, può dare questo biancore interiore quale si esprime nella trasfigurazione. E quindi colui che contempla il Signore trasfigurato viene inondato dalla luce del Signore trasfigurato, come dice il Salmo: nella tua luce noi vediamo la luce. La contemplazione della luce come principio anche rigenerante la propria interiorità e il proprio pensiero è la partecipazione al mistero della trasfigurazione. Il cristiano che fa questa esperienza può scendere dal monte e può così portare ai suoi fratelli l'annuncio della parola di Dio in modo semplice, senza né aggiungere né togliere nulla, senza adattare la parola ai gusti e alle sensibilità delle persone, per porre ciascuno davanti all'evento salvifico quale il Signore lo comunica nella sua stessa parola e nei segni che egli compie. Ecco, questo è il cammino spirituale che i nostri padri, soprattutto dell'Oriente, hanno definito col termine luce taborica, questa luce appunto che il credente può raggiungere attraverso questo cammino di ascesi. Questo termine ultimo, ascoltando i grandi padri della tradizione cristiana, soprattutto orientale, come esempio San Massimo il Confessore, è l'equilibrio costante della propria persona nell'interiorità di se stessi. Quindi è quella imperturbabilità che è molto diversa. Adesso faccio una nota che mi dispiace se alcuni di voi non possono comprenderla, è molto diversa da quella che il buddismo dona nel suo cammino di ascesi, perché nel cristianesimo vi è la coscienza del proprio io, non più come incapsulato nelle proprie passioni, ma nella relazione con Dio, quindi nel rapporto con Lui, perciò un rapporto di santificazione costante, di amore, di desiderio, di quel fuoco. Come vi ho detto alla Spianata, i mistici musulmani rimproverano a Maometto di non essersi gettato nel fuoco della gloria, come i mistici stessi desiderano nella nostra fede. Quel fuoco in cui il cristiano si immerge è lo Spirito Santo, che come nel roveto ardente trasfigura senza consumare e quindi rende dimora di Dio nello Spirito ciascun credente, come ci insegna San Paolo. Ecco quindi cosa significa per noi essere saliti su questa montagna, avere contemplato così il Signore risorto, ricordarlo, e quindi quando giungeremo sia nell'anno liturgico alla festa della trasfigurazione nella seconda domenica di Quaresima e sia al 6 agosto, ci potremo ricordare qual è il cammino del credente. Quindi è un cammino di unione sempre più profonda con il Signore. Quindi ecco, facciamoci perciò coraggio, perché ricordatevi sempre, l'imperfezione nostra non sta nella nostra debolezza, sta nella costante riflessione del proprio io a se stessi, cioè nel contemplarsi incessantemente e nel far del proprio io il principio di tutto. Questo è il primo fondamentale peccato che i nostri padri chiamano con la parola greca la filautia, l'amore di se stessi, quell'amore che San Massimo il Confessore definisse in modo molto scultoreo è l'amore del proprio corpo, quindi tutto racchiudere entro la dimensione fisica come l'unica dimensione del nostro esistere e quindi del soffrire, se noi appunto non abbiamo più questa possibilità di avere un corpo attraente che si propone e così via. Ecco, su questo punto dobbiamo fare molta attenzione, perché anche noi cristiani possiamo essere influenzati da coloro che non hanno speranza se non in questa vita e quindi chiudono tutto entro la sfera fisica come fosse il tutto della vita. E questa è la maggiore tristezza che l'uomo possa avere, perché è tutto chiuso nella contemplazione della sua fisicità. Quindi spegne la sua psiche nel suo corpo e soprattutto spegne il suo spirito, una dimensione puramente terrena, e non riesce a capire le realtà spirituali che sono una follia per lui, come dice l'Apostolo Paolo. Ecco, adesso possiamo lasciare un po' di tempo per la preghiera e la riflessione personale. Vedete?